siamo collegati con Guido, un compagno che si occupa di meteorologia, meteorologo, e con lui vogliamo parlare di alluvioni, mutamento climatico, dissesto idrogeologico. La gigantesca bomba d'acqua che ha colpito ampie zone del Piemonte, soprattutto nel Cuneese, ma anche nel Verbania, Cuso, Ossola, ci rimanda quasi oramai con tragica regolarità ad un tema importante, quello del mutamento climatico, ma anche del dissesto idrogeologico, del moltiplicarsi della cementificazione dei fiumi, eccetera. Buongiorno Guido.
Buongiorno a tutti, ascoltatrici e ascoltatori, grazie dell'invito. Premesso che appunto mi sono occupato nella vita prevalentemente di meteo, un po' di clima, quindi focalizzerò diciamo più che altro l'attenzione su questo aspetto. Ma direi che posso iniziare, vi annoierò con una piccola introduzione teorica, diciamo, sulla differenza tra meteorologia e climatologia, che penso che quasi tutti conoscano, però è bene mettere i puntini sulle i. Quindi si parla di meteorologia quando parliamo di fenomeni a breve termine, mentre la climatologia è l'argomento che tratta, diciamo, i fenomeni medi, quindi a lungo termine, su scale di una decina di anni. Sicuramente parlare di clima è più difficile che parlare di meteo, nel senso che il meteo, uno vede un fenomeno, dice fa caldo, fa freddo, piove, non piove, piove tanto, piove poco, è facilmente supportato da numeri, insomma, se dico sono scesi 500 mm d'acqua, quelli sono, mentre il clima, essendo una quantità media di quantità variabili, ok, quindi il clima è una descrizione che è su un lungo periodo, quindi all'interno del clima ci sono delle variazioni con anche degli estremi, è difficile capire se un estremo sta o non sta dentro uno stesso clima, diciamo, tra virgolette, oppure se possiamo parlare di cambiamento climatico in senso lato. Quello che, adesso non voglio negare il cambiamento climatico, però nel senso il concetto è questo, la difficoltà del clima è che avendo dobbiamo descrivere delle quantità che variano su breve periodo, ma volendole descrivere su lungo periodo, ci sono delle difficoltà in più. Quello che è certo è che nel XX secolo è stato osservato, questo lo dicono gli scienziati del IPCC, del pannello sui cambiamenti climatici, è stato osservato un aumento di 0,7 gradi, la maggior parte del quale è stato osservato negli ultimi 50-20 anni, quindi c'è stata un'impennata nell'aumento delle temperature globali negli ultimi decenni sostanzialmente, quindi si parla di aumento sull'ultimo secolo, però diciamo che la maggior parte di questo incremento è stato nell'ultimo periodo, quindi negli ultimi 20-30 anni. Questo è allarmante perché sicuramente non vediamo mettere in atto quelle strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici che sarebbero invece da mettere in atto nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda il clima, cerchiamo di capire cos'è che porta il cambiamento climatico. Sicuramente tutti abbiamo sentito parlare di CO2, l'aumento della CO2 nell'atmosfera è dovuto prevalentemente all'uso dei combustibili fossili e alla deforestazione, questo penso di non dire nulla di nuovo. Quello che spesso non si dimentica sono gli effetti di feedback, cioè di retrazione, cioè il clima è un, come dicevo prima, un fenomeno molto complesso da studiare perché all'interno del clima mondiale ci sono un sacco di interazioni. Per esempio, se la temperatura del pianeta si alza, i ghiacci si sciolgono e rimane scoperta più roccia, e quindi la temperatura delle montagne, che rimangono più nere, diciamo, sostanzialmente si scalda ancora di più e il ghiaccio si scioglie ancora più in fretta. Quindi questo è un meccanismo di feedback positivo, comporta che è positivo tra virgolette, nel senso che aumenta da solo, non so se è negativo, nel senso che comporta un cambiamento climatico sempre maggiore, si autoalimenta in qualche modo. E quindi per quanto appunto CO2, aumento della CO2 ed effetti di feedback, quindi noi possiamo chiaramente agire, noi come umani, solo sulla prima di questi due, nel senso che gli effetti di feedback sono insiti nel clima, quindi bisogna cercare di ridurre le emissioni di CO2 sostanzialmente di gas serra, che sono quelli che comportano l'aumento di temperatura. Qualche numero, non so se gli ascoltatori hanno presente, se no consiglio di andare a vedere i grafici dell'andamento di CO2 nell'ultimo secolo, dal 58 in poi in realtà, misurati sul vulcano di Mauna Loa di Hawaii, questo famosissimo grafico che tutti coloro che hanno letto qualcosa sul clima hanno sicuramente visto, che dà la variabilità della CO2 negli ultimi, appunto, negli ultimi 50 anni, e si vede, a parte delle oscillazioni stagionali, un aumento veramente incredibile, nel senso che dall'anno scorso a quest'anno l'aumento è stato di 0,86%, ma se andiamo a vedere dall'inizio degli anni 60 a oggi c'è stato un aumento di CO2 del 30%, quindi insomma in un secolo, paragonato alla storia della Terra, abbiamo un aumento decisamente sostanzioso, insomma il 30% non è assolutamente poco, visto che appunto poi si innescano, come dicevo prima, questi meccanismi di feedback che possono addirittura amplificare questo effetto.
Situazione decisamente inquietante soltanto sentire queste cifre. Poi le abbiamo sentite altre volte, però, come dire, sono decisamente inquietanti, ma a quanto pare inquietano un mucchio di gente, ma non i governi.
Inquietano un mucchio di gente, ma non i governi. Sì, diciamo che ci stiamo battendo per fare in modo che queste l'attenzione sul clima e sulle emissioni di CO2 sia il possibile diventi un'emergenza anche a livello di governance, ma questo evidentemente non sta succedendo. Però diciamo che la sensibilizzazione almeno dell'opinione pubblica negli ultimi 20 anni è decisamente migliorata da questo punto di vista. Cioè,
beh, su questo non ci sono dubbi, però resta il fatto che si continua a chiedere a chi ha prodotto questi effetti di porvi rimedio. Andiamo ai governi, ma parliamo anche e non secondariamente della diabolica macchina capitalista che, come dire, è presa da un attacco punk oramai da oltre 30 anni, nessun futuro, nemmeno quello dei nostri diretti discendenti. Quello che conta è aumentare i profitti qui, ora, oggi, domani, dopodomani, non importa. Il fatto che essi stessi possano essere travolti da tutto questo, anzi, hanno fatto in modo che l'emergenza climatica producesse quella specie di piccolo mostro che è la green economy. Tu cosa ne pensi?
Ma oltre alla green economy mi viene da dire che comunque l'effetto anche di causare queste situazioni catastrofiche in realtà è un guadagno, nel senso che il capitale, come siamo abituati a conoscerlo negli ultimi 40 anni, approfitta molto più di una situazione di catastrofe, di emergenza, piuttosto che di un investimento a lungo termine. Quindi chiaramente per chi governa e per i detentori, diciamo, del capitale e del potere, è sicuramente più remunerativo fare fronte all'emergenza, quindi con tutte le leggi speciali del caso, con tutte le deroghe del caso, piuttosto che porsi degli obiettivi a lungo termine che comportano degli investimenti ed una pianificazione futura di tutt'altro tipo. Quindi io focalizzerei anche su questo l'attenzione, nel senso che sono proprio due modelli completamente diversi: una cosa è preoccuparsi di quello che succederà in futuro e l'altra cosa è dire vabbè, a me non interessa se ci siano, se succedono delle catastrofi, anzi mi fa comodo che succedano delle catastrofi, perché in questa maniera io posso aumentare il controllo, filtrare fondi pubblici, appalti e tutto quello che siamo abituati a vedere in Italia con tutte le emergenze degli ultimi anni, sostanzialmente. Ma questo è un fenomeno che è globale, non è solo italiano, insomma. Questo riguarda le emergenze climatiche, riguarda le guerre che sono collegate in qualche modo anche ai cambiamenti climatici. In più, appunto, come dicevi tu, tutto il discorso di greenwashing, quindi tutte quelle aziende che ormai anche solo di facciata, proprio non c'è nulla di green dietro le etichette, ma le etichette sono tutte bio, eco, qualsiasi prodotto, anche il peggiore che compriamo in supermercato, deve avere l'etichetta eco, se no non viene acquistato. Ma questa cosa evidentemente non ha nessun riscontro nella pratica. È diventata un po' un trend, insomma, una parola alla moda. E viene appiccicata un po' ovunque, insomma, un po' a tutti i livelli.
Veniamo al Piemonte, perché diciamo che periodicamente basta una giornata di piogge violentissime per produrre dei danni inarrivabili. Eppure tutti dicono in autunno ha sempre piovuto, ha piovuto anche molto, ha piovuto anche per settimane, anzi oggi sembrerebbe piovere complessivamente meno, eppure negli ultimi 30 anni, almeno dal 1994, quando ci fu la prima importante alluvione di tempi recenti in Piemonte, la situazione si riproduce con tragica e accelerata ciclicità. Com'è la situazione?
Beh, questo è sicuramente collegato col cambiamento climatico, nel senso che adesso rientro un attimo nel tecnico, però dobbiamo immaginarci che più l'atmosfera si scalda, l'aria calda può contenere più acqua dell'aria umida, per questo che d'estate quando piove di più che nei periodi freddi, perché nell'aria calda ci sta fisicamente più acqua, e quindi quando piove, se l'estate ha fatto più caldo, la quantità di acqua che può stare contenuta nelle nuvole, diciamo, è maggiore. A questo aggiungiamo un effetto, anzi ne aggiungiamo due. Uno, che la superficie del mare si è scaldata tantissimo quest'anno, quest'estate, che ha fatto caldo mesi, e quindi un'evaporazione molto maggiore e la superficie del mare rimane calda, quindi oggi la superficie del mare è molto calda, evapora tanta acqua sul mare e quando arriva sulla costa ne arriva molto di più rispetto a quella che arrivava in passato. Quindi questo sicuramente, da un punto di vista, diciamo, di cambiamento climatico, comporta il fatto che all'interno delle nuvole c'è più acqua fisicamente per metro cubo di nuvola, e quindi quando piove sostanzialmente molto di più.
Cioè, quella cosa aspetto, che i giornali chiamano bomba d'acqua, insomma, è quella roba lì.
Cioè, è legato a questa cosa qui, ed è legato anche a un altro effetto, che più energia c'è nell'atmosfera, più le onde di Rossby si chiamano, queste, quelle che noi chiamiamo perturbazioni sostanzialmente, cioè le ondulazioni all'interno del vortice polare possono essere profonde. Quindi in realtà l'aumento dei fenomeni estremi legati al cambiamento climatico potrebbe anche essere paradossalmente un aumento di freddo, d'inverno, piuttosto che di fenomeni anche di freddo, dovuto appunto a questo aumento di variabilità all'interno dell'atmosfera. Non so se mi sono spiegato, cioè una maggiore energia comporta una maggiore variabilità, quindi più fenomeni molto caldi, più fenomeni anche magari molto freddi, e questo comporta ancora a sua volta un aumento della quantità di acqua che può essere portata. Quindi sicuramente nel corso, diciamo, di questo riscaldamento globale aumenta la quantità di acqua che può precipitare, ma lo sappiamo tutti che nei paesi caldi e tropicali piove molto di più rispetto a quello che può piovere, insomma, in un paese della fascia temperata. Insomma
per capirci, in questo momento piove magari non tanti giorni quanti in passato, però quando piove tira giù molta, molta più acqua, questo è il punto.
Esatto, l'intensità della precipitazione è molto maggiore, insomma, proprio per questo motivo.
E quindi questo si innesca con i problemi del dissesto idrogeologico?
Questo porta dei problemi decisamente maggiori, nel senso che chiaramente 600 millilitri d'acqua che sono caduti in 24 ore nel Verbano, 600 millilitri d'acqua in 24 ore sono 600 litri al metro quadro, cioè non sono pochi. Chiaramente se cadono in 24 ore o se cadono in 48 o 36 ore l'effetto è completamente diverso, nel senso che l'acqua ci mette un po' di tempo a spostarsi, quindi quando cadono soprattutto su terreni di montagna dove l'acqua uscella molto rapidamente comporta una rapidissima erosione e quindi dei danni al suolo anche molto importanti. La pioggia, diciamo, persistente di più giorni comporta magari l'esondazione del Po o dei fiumi a bassa in valle, a bassa quota, dove il fiume è più orizzontale e quindi ha meno pendenza, quindi i danni sono più da allagamento che da frana e da erosione proprio. E invece queste precipitazioni molto intense comportano dei danni ingenti, soprattutto nei terreni non pianeggianti, insomma, dove viene proprio la montagna viene tutta franata. E a questo si aggiunge sicuramente una gestione non responsabile di tutto quello che è il sistema idrico, quindi la pulizia dei greti, la cementificazione. La cementificazione cosa fa? Impedisce all'acqua di percolare all'interno del suolo, e quindi l'acqua rimane in superficie, scorre e aumenta l'acqua che va a valle, sostanzialmente succede questa cosa qua. E questo rientra un po' anche nel discorso di prima, è sicuramente più facile occuparsi più remunerativo occuparsi delle emergenze piuttosto che fare degli investimenti a lungo termine da tutti i punti di vista. Quindi secondo me un po' la chiave di lettura secondo me può essere questa, nel senso che, a parte dei fenomeni che sono stati effettivamente diciamo fuori media per quanto riguarda ciò a cui siamo abituati a vedere da un punto di vista meteorologico, quindi di precipitazioni, però comunque dal punto di vista della prevenzione e della gestione del rischio, diciamo, sicuramente i nostri amministratori preferiscono gestire le emergenze che avere una pianificazione e degli investimenti a lungo termine.
Ci ha scritto un ascoltatore o ascoltatrice che dice: ciao, c'è anche la questione del consumo di suolo e dell'antropizzazione dei territori che si somma al cambiamento climatico, rendendo più vulnerabili le zone soggette a bombe d'acqua. Questo
esatto,
è quanto ci...
Sì, certo, chiaramente, ma faccio un esempio banale: se abbiamo un versante coperto, imboschito, sicuramente avrà meno tendenza a franare piuttosto che un versante disboscato o parzialmente antropizzato, insomma, questo sicuramente è un fatto importante. Quindi si somma, diciamo, un aumento dell'attività antropica, cosa fa? Somma un aumento di precipitazioni, intensità delle precipitazioni da un punto di vista meteorologico, con degli effetti al suolo che sicuramente sono più marcati e forzati dalla modificazione, diciamo, antropica del paesaggio, oltre a il fatto della sensibilità, appunto, delle comunità, nel senso che poi c'è il secondo fatto, dove noi andiamo a costruire, dove andiamo a mettere le strade. Magari noi andiamo a mettere la strada in un punto dove c'è una frana da sempre, e quella strada lì non ci dovrebbe proprio essere. Quindi,
abbiamo visto tutte le scene di case costruite praticamente accanto, addirittura sopra i fiumi, e poi ovviamente sono state travolte dalla piena. Abbiamo visto scene di strade rotte con gente del posto che diceva: ma c'è la frana, e questa frana è in moto da un bel po', quindi, come dire, per di più fatti noti, nulla di eccezionale, di strano, di fuori dall'ordinario. Fanno le cose sapendo che cosa fanno e sperando che non succeda niente. Poi ogni tanto capita, e ci sono anche i morti.
Andando un po' indietro nel tempo, la vicenda dell'hotel di Rigopiano, direi che parla, mi viene in mente questo che sto parlando, una valanga nota, insomma, una situazione nota in cui nessuno avrebbe dovuto costruire, e se dopo 30 anni che non succede niente, magari qualche imprenditore dice: ma sì, qua non succede nulla, però poi magari dopo 30 anni qualcosa succede di nuovo, insomma, non è che... Una volta c'era molta più prudenza su questo tipo di investimento a lungo termine. Uno non andava sicuramente a costruire una casa dove sapeva che poi crollava. Adesso invece probabilmente le cose vengono fatte con più leggerezza, anche una questione di responsabilità poi a lungo termine dei progetti e di chi poi ne paga le conseguenze.
Ma forse anche che quando i paesi erano prevalenti, specie quelli di montagna, erano prevalentemente autocostruiti, l'esperienza di un evento disastroso portava a modificare le proprie scelte, a spostare le abitazioni altrove. Quindi capita che durante alluvioni particolarmente distruttive anche nuclei storici preesistenti resistono mentre crollano le case nuove. Poi, per carità, in Val Roya sono venuti giù ponti che erano lì da mille anni, per cui non è che sia un automatismo, però certamente, come dire, alcune attenzioni rispetto al territorio vengono travolte, peggio ancora che dalla piana, dalla logica del profitto e degli interessi.
Sì, esatto, secondo me è proprio questo discorso, un discorso di, diciamo, di obiettivi. Se uno costruisce una casa per sé o per la propria comunità, ha un obiettivo a lungo termine. Quando l'obiettivo è il profitto a breve termine, non è detto neanche che ci sia la buona fede di non sapere. A volte magari c'è proprio il fatto che non interessa sapere quanto dura il ponte o la casa in questione, nel senso che siamo abituati a questo tipo di cose in Italia. A me interessa costruire, prendere i soldi, e poi se dopo 20 anni crolla, io magari, o dopo 40 anni crolla, io magari sono già morto, magari.
Sì, sì, è la logica del subito, dell'adesso, domani non importa. Ecco, detto questo, diventa sempre più evidente che gli interventi tampone servono a poco e serve una reale inversione di tendenza.
Sì, a maggior ragione perché dal punto di vista climatico i tempi di risposta sono molto lunghi, quindi quello che noi vediamo oggi sono gli effetti delle emissioni CO2 negli ultimi 20 anni, 40 anni. Non è detto che anche se oggi smettessimo di emettere CO2 la situazione torni come era, torni ad abbassarsi la temperatura, insomma continuerà ad alzarsi per un lungo periodo, insomma, proprio per questi effetti di cui parlavo prima. Insomma, il clima è un meccanismo abbastanza complesso e complicato. Su questo vorrei solo mettere un puntino su un paio di cose, che spesso ci sono un po' di misunderstanding, soprattutto tra chi si occupa, diciamo, di queste cose. Cioè, noi non dobbiamo immaginarci che prima del XX secolo la natura fosse mutata è arrivata la civiltà, diciamo, il capitalista del Novecento e ha distrutto uno stato di natura stabile. In realtà non è così, è molto riduttivo pensare in questi termini. La natura oscilla, ha sempre oscillato, e ci sono state delle fasi diverse. Quindi chiaramente chi dice che il clima è sempre cambiato, non è vero che questo è un cambiamento climatico antropico, si fa forte un po' di queste cose. È vero che tra l'800 e il 1200 la temperatura del globo è stata molto più calda di quella che è stata, diciamo, tra il 1200 e il 1900, tant'è che appunto c'è il fenomeno di Walser, non so se Val d'Aosta, di queste popolazioni che transitavano a piedi dalla Svizzera alle Alpi. Quello che cambia è che oggi c'è un aumento esponenziale, quindi c'è la famosa curva Mazza da Hockey, per cui si vede che effettivamente la variabilità prima stava, diciamo, all'interno di un certo range negli ultimi circa 2000 anni, però adesso sembra che proprio tenda a salire in maniera determinata, supportato questo chiaramente anche da tutto quello che sono le emissioni di CO2, eccetera, eccetera, insomma. E un altro cosa che mi preme appunto collegata con questo, mi preme sottolineare, è che a volte sembra un po' che questi fenomeni siano la vendetta della natura rispetto ai comportamenti cattivi dell'uomo, che si sta comportando in maniera immorale. Bisogna fare un po' attenzione a questo tipo di approccio, nel senso che bisogna cercare di essere oggettivi e analizzare i dati per quello che sono e prendersi le responsabilità, insomma, come razza umana di quello che stiamo facendo alla natura. La natura non è un organismo senziente che decide di punirci per i nostri comportamenti, insomma, sono le conseguenze delle nostre azioni, e cerchiamo di deviare, insomma, il mondo antropico nel modo che da ridurre questo tipo di effetti, insomma.
Beh, sono d'accordo con te, in effetti la deresponsabilizzazione degli umani va di pari passo con un antiumanesimo radicale che li vorrebbe una sorta di escrescenza negativa all'interno di un ordine naturale deificato, e questo, come dire, è estremamente pericoloso proprio per la nostra capacità invece di decidere, intervenire e comprendere razionalmente quello che accade. Quindi mi sembra un aspetto molto importante quello che tu hai sottolineato in questo momento, anche perché poi alla fine si deresponsabilizzano soprattutto governi e capitalisti che invece hanno le idee chiare su dove vogliono andare e come vogliono fare. Quindi mi sembra un aspetto molto importante quello che hai voluto mettere in campo. Hai ancora qualcosa che ritieni importante aggiungere?
Ma no, direi che se va bene così, più o meno le cose che pensavo di dire le abbiamo dette.
Sì, sì, era per sapere se c'era qualcosa che era ancora rilevante sottolineare. Va bene, io ti ringrazio e alla prossima.
Grazie mille, un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori e buona giornata.
Ciao, anche a te. Ciao, ciao, ciao.